La rivista.
Oggi vogliamo parlare di un articolo che si trova sulla rivista L'Indiscreto, indiscreto.org, e vogliamo farlo con l'autrice dell'articolo, Camilla Volpe. Buongiorno e benvenuta.
Ciao, buongiorno.
Dunque, è un articolo che parte da una domanda fondamentale: che cosa succede quando finisce un amore? Forse è una domanda che l'umanità si pone da quando ha coscienza di essere umanità, forse anche da prima. Ma come? Che forma prende un amore quando nasce, vive e finisce nel mondo digitalizzato che stiamo vivendo? È invece una domanda più inedita, una domanda che Camilla Volpe si pone nell'articolo a partire da una propria esperienza esistenziale. Alla fine la concretezza di un amore che finisce, con l'urto di un amore che finisce incrociato con la virtualità delle piattaforme, porta a strani stati d'animo.
Il punto è un po' che tutto quello che ci succede ormai, no, si intreccia fortemente con le piattaforme, perché insomma ci alziamo e prendiamo il telefono in mano prima ancora di aver fatto colazione. Magari siamo già stati più di 10 minuti a scrollare Instagram, a controllare cosa hanno fatto i nostri amici oppure a rispondere ai messaggi. Quindi i telefoni sono diventati un po' una parte integrante quasi della nostra mano, no? Più si va avanti e più si intrecciano con le nostre vite, e quindi è anche un po' difficile scindere quello che succede, no? sul telefono e quello che ci succede magari anche solo dentro di noi o comunque nella nostra vita. E quindi è un po' quello che mi è successo, cioè quello su cui ho un po' riflettuto per questo articolo, perché quando quest'estate, come insomma succede, sono andata incontro, diciamo, una rottura amorosa, questa cosa si è incrociata anche col fatto che ero costantemente sul telefono, ero sempre lì a guardare cosa stava succedendo. E poi soprattutto, diciamo che è una domanda che mi è sorta un po' spontanea, anche perché sono una sociologa digitale, mi occupo di sociologia digitale con un assegno di ricerca all'Università di Milano. E quindi diciamo che sono dubbi su cui rifletto spesso, anche sono polemiche per cui mi pagano, dai, dico spesso così.
E certo, l'episodio di essere stata lasciata con una videochiamata su WhatsApp, con una motivazione vecchia come il mondo, anche questa, no? Con testo bene ma mi manca qualcosa, assume un valore diverso. Per il fatto di essere una videochiamata su WhatsApp non direi nemmeno tanto, perché alla fine una volta lo si faceva al telefono, prima ancora magari per lettera, ti restituisco le tue lettere, si diceva nei romanzi dell'Ottocento, e questa volta per WhatsApp. Però è quello che segue, l'eco della relazione si perpetua nel mondo, nella rete che ci siamo costruiti intorno, e nello stesso tempo gli algoritmi tendono a voler dire la loro, tra virgolette, sui nostri stati d'animo.
Sì, esatto. Quello che ripetiamo sempre in sociologia digitale è che le piattaforme non hanno inventato niente, ma allo stesso tempo hanno cambiato tantissimo, nel senso che anche prima, ovviamente, il telefono, la televisione, la radio, le lettere hanno ovviamente cambiato, no? Delle dinamiche sociali, e si sono infilate nelle dinamiche sociali in maniera molto pervasiva. Allo stesso tempo le piattaforme lo fanno in una maniera incredibilmente nuova, pervadono la nostra vita e allo stesso tempo però hanno dei meccanismi di modifica della società stessa e soprattutto dei meccanismi di monetizzazione. Il fatto che io mi sveglio e controllo il cellulare per vedere se il mio ex fidanzato ha postato qualcosa, oppure che cosa ha fatto la mia migliore amica ieri, per vederlo dalle storie, diciamo che è uno stare sulla piattaforma, e questo stare sulla piattaforma produce dei dati. Questi dati sono per la piattaforma di fatto petrolio, quindi una fonte di monetizzazione importantissima, e quindi è per questo che le piattaforme ci vogliono anche un po' tenere attaccati agli schermi, di fatto, e a continuare a tappare e a mettere like, a cercare le cose. E ovviamente quindi questo non implica che quello che Cioè che quello che facciamo noi sulle piattaforme dipende solo da come queste sono costruite. Però allo stesso tempo dovremmo forse iniziare a ricordarci un po' di più quanto le influenze che queste hanno sulle cose che facciamo, nel modo anche in cui le facciamo, diciamo, hanno anche un riscontro economico per un'azienda che di fatto è un'azienda privata, come sono le piattaforme come Instagram, TikTok. E non solo. E quindi questo ovviamente mi ha fatto riflettere anche su questo momento così delicato, ma allo stesso tempo così un po' universale, perché ci è capitato a tutti di essere lasciati, ci è capitato spesso di essere lasciati anche per telefono, ma appunto il meccanismo interessante è quello che succede dopo, il fatto che prendi il telefono e Google Foto ti ricorda che 2 anni fa avete fatto questa cosa. Oppure Facebook ti manda i ricordi, oppure Instagram ti fa vedere i like che magari non volevi neanche vedere. E quindi tutto si intreccia ovviamente con quello che poi proviamo,
Eh sì, chi l'avrebbe
in
poi mai
qualche
detto?
modo.
E poi genera delle eco inaspettati, chi l'avrebbe mai detto che da quella telefonata su WhatsApp si finisce poi per parlarne anche in diretta alla radio, come stiamo facendo ora, no? C'è tutta una serie di eventi che si concatenano. Bisogna essere consapevoli del fatto che tutto viene monetizzato e del fatto che tutto si trasforma in dati, ma come si traduce poi nell'uso dei mezzi di comunicazione, questa consapevolezza, perché certamente c'è sempre la possibilità di sconnettersi, di dissociarsi, ma volendo invece
Certo.
usarli con saggezza, facendo sì che siamo noi a usare loro e non loro a usare noi, come si può fare?
Questa è una buona domanda, nel senso che è difficile disconnettersi perché ormai ovviamente è un'opzione possibile, però fanno parte talmente tanto della nostra socialità e del nostro rapportarci agli altri, soprattutto per le generazioni più giovani, ma non solo, assolutamente. Che è veramente difficile tagliare fuori quella parte di vita e quella parte di società di fatto e socializzazione. E quindi ovviamente quello che possiamo fare è provare a utilizzarli senza che loro utilizzino noi. Io questa riflessione di questo articolo è nata anche perché mi sono ritrovata, cioè, ovviamente nella tristezza post-rottura, ascoltando canzoni di Taylor Swift, eccetera, mi sono ritrovata tantissimo a scrollare, come si dice, quindi guardare costantemente post su Instagram, su TikTok, quello che si chiama doom scrolling, quindi nello stare attaccata costantemente al telefono, anche con questo meccanismo che un po' rimbambisce, che spegne un po' il cervello, no? E quindi è qui che è nata il momento in cui ho detto ok, adesso mi ripiglio, provo a scrivere questo articolo, lo mando a Indiscreto che è una bella rivista con insomma un sacco di spunti culturali, narrativi, però è difficile dire in che modo si può utilizzare un social in
Sì, in qualche
maniera,
modo,
diciamo.
in questo caso si è trasformato anche il dolore in narrazione, si è trasformato il lutto in racconto, e questo è un modo per superare il dolore, anche questo vecchissimo, no? Il fatto di raccontare ci aiuta a superare il dolore. Il problema è che noi siamo fruitori passivi spesso di queste piattaforme, quindi, come si dice nell'articolo, il lutto viene impedito, anche il lutto per la fine di un amore.
Sì, non è che noi non abbiamo, diciamo, agency, non è che noi non abbiamo la possibilità di scardinare certi meccanismi, però allo stesso tempo se usiamo una determinata piattaforma, ovviamente quella piattaforma è fatta in un modo specifico. È fatta in un modo specifico anche spesso per tenerci, come dicevo, attaccati allo schermo. E quindi ovviamente se vogliamo utilizzare quel servizio, il prezzo da pagare, visto anche che è gratuita, il prezzo da pagare non sono solo i dati, ma proprio restare nel meccanismo. Poi possiamo trovare varie strategie per salvarci in qualche modo. Come dico nell'articolo, nel caso della rottura amorosa, uno dei meccanismi che viene più utilizzato è quello di bloccare la persona che non vogliamo vedere, o comunque nascondere i post che pubblica, nascondere i like che mette. E quindi quello che ci resta è una contrattazione costante con le piattaforme. A riguardo di questo, In sociologia se ne parla tantissimo, negli studi del lavoro se ne parla un sacco, perché ovviamente queste piattaforme noi le utilizziamo così per interagire con gli altri ed è importantissimo, ma c'è anche chi le usa per lavorare. Pensiamo ai rider, pensiamo agli influencer, ai content creator. E su questo hanno scritto un libro bellissimo, Bonini e Tre Re, che si chiama Algoritmi per resistere. Parla proprio di queste strategie, no? Che sono delle strategie costanti per sopravvivere in qualche modo nella piattaforma che diventa uno spazio importante, sociale e lavorativo e anche politico, però con delle regole ben precise a cui dobbiamo in qualche modo stare, ma allo stesso tempo in qualche modo proviamo a svincolarci.
Certamente il fatto stesso di porsi la domanda, di studiare il lavoro che quindi fa un etnografo, un sociologo, aiuta a essere consapevoli del meccanismo, magari non ci mette al riparo, però comunque ci rende, diciamo, più consapevoli e quindi più abili almeno nell'evitare le trappole più grandi. Quindi, diciamo, essere tutti un po' anche studiosi di quello che si sta facendo potrebbe essere un altro aiuto.
Sì, la consapevolezza un po', i gesti quotidiani, no? Che leghiamo alle piattaforme, appunto svegliarci e guardare subito Instagram oppure WhatsApp, eccetera, sono dei gesti che sono diventati involontari. Mettere di nuovo, ricollocarci al centro di questi gesti e quindi farli con consapevolezza. Probabilmente è uno dei modi per sopravvivere un po' in questo contesto, per non finire come sono finita io quest'estate a scrollare Instagram all'infinito, di fatto rompendomi un po', no, il cervello. È importante rimettere al centro la nostra persona in questi atti, proprio per renderli anche degli atti in qualche modo politici, perché quando parliamo di rapporto con le piattaforme, parliamo anche di rapporti politici, visto che, ripeto, parliamo di un rapporto con una grande multinazionale, un'azienda privata che di fatto ha in qualche modo monetizzato la nostra sfera pubblica. E quindi non è importante ormai ricordarci che quello che facciamo su internet è qualcosa che succede davvero, che ci impatta davvero e di cui altri stanno monetizzando i movimenti.
E quindi la sopravvivenza emotiva, che sembrerebbe l'argomento da cui siamo partiti, in realtà diventa anche una sopravvivenza politica, nel mondo interconnesso in cui stiamo vivendo. Ricordo che l'articolo si trova su indiscreto.org, Lasciarsi al tempo delle piattaforme è il titolo, e lo ha scritto Camilla Volpe, che ringrazio per essere stata nostra ospite. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi.